credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo spostarci verso un orizzonte nordico, cioè andiamo verso l'Inghilterra. Vogliamo cioè parlare dell'ultimo libro di Antonio Caprarica, che si intitola Il romanzo dei Windsor, che è in libreria per la Sperling & Kupfer. Siamo andati a trovare Antonio Caprarica e vogliamo proporvi proprio quella conversazione.
Leggendo il suo libro mi è venuto in mente un incipit famosissimo, cioè quello di Collodi della fiaba Pinocchio, c'era una volta un re, perché lei confessa un po' anche proprio all'inizio nella sua prefazione che lo spirito con cui si è avvicinato al materiale che racconta è piuttosto quello del romanziere, piuttosto che quello del saggista. Come mai questo approccio?
Ma in realtà lo spirito è mutato nel corso della ricerca. Insomma, io mi sono messo sulle tracce di questi sovrani di casa Windsor partendo da una intuizione geniale di un grande drammaturgo che era George Bernard Shaw, che non a caso cito nell'esergo del libro. George Bernard Shaw fa dire a uno dei protagonisti del suo Carretto delle Mele: l'Inghilterra ha avuto sempre milioni di fruttivendoli per bene, mai un monarca per bene. Lei capisce che per un signore che vive in Inghilterra da moltissimi anni e che si è ormai in qualche modo assuefatto, pur essendo repubblicano, alla mistica della monarchia, e questo ha posto immediatamente un bel busillis. Com'è possibile che, partendo da materiale così vile come lo descrive George Bernard Shaw, invece questi signori in corso d'opera si trasformino poi nel simbolo stesso della regalità, dell'unità nazionale, della dignità nazionale, insomma nel simbolo dell'Inghilterra? Ecco, io da lì sono partito e mi sono messo sulle tracce del primo sovrano di questa dinastia, perché poi adesso si chiama Windsor, ma in realtà sono i discendenti di quegli Hanover che sono arrivati in Inghilterra agli inizi del Settecento, del 1714, per una sola ed esclusiva ragione: erano protestanti, mentre l'ultimo Stuart era un cattolico. Allora, partendo da lì, mi sono imbattuto in una serie di caratteri, di personaggi che definire picaresco è poco, e mi sono reso conto che il racconto non poteva essere quello algido del saggio, e in realtà è un saggio, perché di questo si tratta. Non sono personaggi inventati, non sono personaggi romanzati, sono personaggi romanzeschi di loro proprio diritto. Allora è bastato raccontarne le vite, le imprese, la debauche, i vizi, i difetti, per avere di fronte un romanzo tutto assolutamente vero.
E lei fa partire appunto questo suo romanzo, appunto, dei Windsor, come normalmente partono le fiabe, cioè con la nascita di un principe, che è appunto l'ultimo avvenimento di casa Windsor. Che cosa rappresenta questo per l'Inghilterra?
La continuità. L'essenza della monarchia, che è sempre questa, la durata, perché Elisabetta ha questo grande successo, ha avuto questo grande successo, assicura la durata, è durata più a lungo di tutti quanti gli altri. Ecco, la nascita di George Alexander Lewis significa per la monarchia la garanzia, Dio volendo, che si può proiettare tranquillamente già nel XXII secolo. Basta fare due calcoli: la durata media delle sovrane, i re sono un po' meno longevi, delle sovrane Windsor è attorno ai 90 anni. Allora, se tanto mi dà tanto, il bambino nato nel 2013 può arrivare tranquillamente fino al 2103, in pieno XXII secolo, assicurando che il millennio della monarchia è arrivata sull'isola nel 1066 coi Normanni. Bene, questo millennio vedrà ancora un sovrano sul trono d'Inghilterra. Basta questa cifra, questo numero, 1000 anni, per dire che questa monarchia, che a noi repubblicani del continente o d'America sembra semplicemente la terra delle schiabe, il luogo dei castelli, delle favole, delle fate, beh, in realtà questa monarchia è la più duratura istituzione politica del pianeta dopo il papato. E se mi permette una battuta già usata dal Times, con una differenza: i papi si dimettono, la regina non abdica.
E, tra l'altro, già il matrimonio tra il principe William e Kate Middleton aveva rappresentato già un cambiamento che forse si è sentito in Inghilterra.
Sì, io scrivo nel libro che William sarà il primo monarca middle class dell'isola, perché in effetti non è che sia cambiato tutto il trapping, come si dice, insomma tutto il cerimoniale lussuoso, sfarzoso che circonda i momenti pubblici ufficiali della monarchia, ma sono i comportamenti privati che in modo evidente e significativo sono cambiati con William e Kate, e su cui loro investono molto proprio per mantenere la monarchia vicino ai sudditi. Insomma, non abbiamo più quell'atteggiamento di snobistico distacco che è così implicito nei comportamenti del principe Carlo. William non farebbe mai sapere al mondo, come invece è trapelato dalle abitudini familiari di Carlo, che insomma il pigiama deve essere stirato ogni mattina con la riga precisa e che le uova alla coq devono essere almeno 7 in modo che il principe possa scegliere quella di cottura giusta. Non è lo stile di William, era lo stile del padre. William è il ragazzo che ci tiene a far sapere che passa le serate in casa assieme ai suoceri guardando la televisione e con una coppa di popcorn sulle ginocchia, che gioca a pallone con il suocero, ha fatto costruire, ha visto, un campo di pallone anche nei giardini di Buckingham Palace col permesso della nonna, naturalmente. Insomma, è un monarca middle class che manifesta ai suoi sudditi la volontà di vivere privatamente come loro, perché questo è un re d'Inghilterra, un normale inglese come tutti gli altri, che però si cala sul volto la maschera della regalità. E quella maschera assicura agli inglesi che la loro nazione dura e che la loro identità non cambia.
Abbiamo detto che appunto lei usa un atteggiamento in qualche modo romanzesco nel raccontare questa storia, ma senza però sensazionalismi. Per esempio, il capitolo forse più triste, più recente, insomma, della storia dei Windsor, quindi la morte di Lady Diana Spencer, lei immediatamente ne parla come di un incidente, non va a cercare dietrologie appunto dietro questa storia. Cosa ha rappresentato il capitolo, se così vogliamo chiamarlo, Lady Diana all'interno della monarchia inglese?
Naturalmente un momento importante della storia della monarchia e della storia d'Inghilterra. Nel mio libro ci sono alcune rivelazioni, non rivelazioni di carattere criminale, perché sulla tragedia in sé per sé non ci possono essere dubbi. Coloro che continuano a esercitarsi con la teoria del complotto lo fanno in certi casi per interesse privato, vedi Mohammed al-Fayed, che avrebbe in caso contrario una responsabilità civile evidente, essendo lui che ha scelto l'autista, oppure per interesse commerciale, parliamoci chiaro. Piers Morgan, direttore del Mirror, disse una volta: Diana da viva valeva il doppio di qualsiasi altra prima pagina, Diana da morta valeva 4 volte qualsiasi altra prima pagina. Invece quella di Diana è una vera, e alcune rivelazioni appunto ci sono nel mio libro, anche ad esempio degli sforzi della regina. Ci fu una vera e propria operazione Zelda, così fu definita in codice, nel 1993, per favorire un riavvicinamento tra i due principi, tra il principe e la principessa di Galles, finì purtroppo in un nulla di fatto. Quella di Diana è una vera tragedia greca ed è un peccato che finora non si sia trovato nessun narratore in grado di renderla nella sua dimensione shakespeariana, dico io, perché qui abbiamo il conflitto classico della tragedia greca tra l'individuo e i suoi sentimenti e la coscienza della comunità e il dovere della legge. Diana era una donna di grande debolezza, di grande bisogno affettivo, veramente una persona che supplicava e piativa l'amore in qualche modo, e non aveva capito che il suo matrimonio non aveva nulla a che fare con l'amore, ma era un atto istituzionale. Non aveva capito che non entrava in una famiglia ma in una istituzione, che lei non era più la fanciulla Diana che aveva bisogno di amare e di essere amata, ma era una istituzione, la principessa di Galles, la madre, la futura regina, la madre del futuro re. In questa tragedia c'è il meccanismo che ha stritolato Diana. Quanto ha pesato per l'Inghilterra? Moltissimo, perché improvvisamente tutti si sono resi conto di quanto le modalità di espletamento del mestiere di monarca fossero diventate antiquate, fossero ormai un segno del passato, diciamo delle belle reliquie anche appassionanti, medievali, ma che hanno bisogno di sangue fresco e di contatto con la gente. Che cosa diceva, cosa rimproverava Diana e Windsor? Di essere out of touch, non in contatto con i sentimenti popolari, con la vita della gente. Questo era vero e questa è la lezione che Windsor hanno imparato dalla sua morte e che ha cambiato la natura della monarchia.
Lei chiude il suo libro parlando del principe Carlo e tra l'altro anche lì esclude ogni possibilità di salto dinastico in qualche modo.
Non ci possono essere salti dinastici, non ci sono salti in natura e lo stesso accade per le dinastie, per le monarchie, perché il principio della monarchia ereditaria è la successione post mortem, se no diventa una monarchia elettiva, non più una monarchia ereditaria. Allora è la ragione per cui la regina non lascerà mai il trono, a meno che non sia fisicamente impossibilitata a svolgere i suoi compiti, ma anche in quel caso non c'è necessità che abdichi, c'è l'atto di reggenza che già fu applicato ai tempi del re pazzo Giorgio III tra fine 700 e inizio 800 e Giorgio IV, colui che sarebbe poi diventato Giorgio IV, fu a lungo principe reggente, quindi c'è sempre questa possibilità. La regina non abdica perché, come ha detto più volte, due abdicazioni in una vita sarebbero troppe, ha già assistito a quella dello zio. Inoltre la corona non è un bene disponibile, quando anche volesse Elisabetta non può lasciarla al nipote, perché la legge, che è fatta di editti reali e di norme del Parlamento, come sa non c'è una Costituzione scritta in Gran Bretagna, ma la legge stabilisce che la corona passi al primogenito e adesso con il cambiamento introdotto dall'ultimo Parlamento, anche se non ancora formalmente votato, al primogenito o alla primogenita del sovrano regnante. Quindi salti non sono possibili, potrebbe solo accadere che un Carlo molto vecchio e debilitato, salendo sul trono, decidesse, magari malato, magari troppo anziano, decidesse di passare la mano. A quel punto comunque sarebbe egli stesso ad abdicare, non potrebbe essere, a quel punto sarebbe una sua decisione di passare la corona a un figlio naturalmente più giovane e più al passo coi tempi. Il problema vero, se mi permette, su questo anche chiudo il libro, rivelando uno stato d'animo piuttosto incerto dello stesso principe di Galles, il problema vero è se Carlo sopravvive alla mamma, perché la mamma sta benissimo, lui ogni tanto ha un'aria un po' sciupata.
Soltanto un'ultima domanda che riguarda nell'immaginario collettivo, evidentemente i Windsor sono ancora un materiale molto, molto fertile, tant'è vero che il cinema spesso attinge alle loro storie, quindi il discorso del re, adesso anche un film sulla principessa Diana. E, perché la gente è così, perché ha così bisogno di queste fiabe, vogliamo chiamarle così?
Perché c'è una parte probabilmente, non so se definirla irrazionale, non è detto, perché ad esempio i teorici della monarchia come il settecentesco Barks sostenevano che la monarchia rappresenta il fascio di luce nel buio dei secoli. E in questo senso la monarchia effettivamente ha un ruolo molto nobile, quello di assicurare la continuità tra le generazioni. Niente come una casa reale che attraversa i secoli rassicura sulla identità di un popolo. C'eravamo, ci siamo, ci saremo. Ma non è naturalmente per questo che noi invece non monarchici e non sudditi di Sua Maestà continuiamo a guardare con una passione irresistibile, irrefrenabile tutto ciò che accade nei palazzi reali. E perché c'è quella parte di irrazionale del nostro carattere che ama sognare e che vuole ancora sentire delle belle storie del principe e della principessa che dopo tante peripezie si sposarono e vissero felici e contenti per sempre. Purtroppo questo non succede e questo rende anche più appassionante la favola, perché le favole che finiscono bene, diciamoci la verità, alla fine sono noiose. La parte più bella della favola è quella in cui l'eroe deve attraversare le difficoltà, vincere la strega, farsela con il drago. Ecco, qui abbiamo tutti questi elementi nella storia dei Windsor e l'unica, per questo ci sono altre monarchie in giro per il pianeta, quelle scandinave eccetera, ma che monarchie sono quelle in cui i sudditi possono dare una pacca sulle spalle al re? Lei sa benissimo che quando uno incontra Elisabetta non la può nemmeno sfiorare, perfino la signora Obama è stata cortesemente ripresa quando ha accompagnato la regina per il gomito lungo il corridoio ed hanno fatto presente che nessun mortale può toccare Sua Maestà a meno che non sia lei a stendere mettere la mano per sfiorare. Ecco, io gliel'ho sfiorata la mano qualche volta e si tratta appunto di sfiorarla con la punta delle sue dita, lei sfiora la punta delle tue dita. Questo è il rapporto che c'è con la regina. Sacrale, ma al tempo stesso fatto di umane debolezze, di cui Elisabetta ad esempio dà poca prova, perché è veramente una madre severa, diciamo, umana ma severa, ma i suoi antenati sono solamente una serqua di debolezze. Io non ho mai visto delle storie così piene di debauche, di vizi, di peccati, con qualche rara redenzione, soprattutto politica più che spirituale.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
Ancora grazie ad Antonio Caprarica. Vi ricordo dunque il titolo del suo volume, Il romanzo dei Windsor, che è in libreria per la Sperling & Kupfer. E adesso andiamo idealmente a teatro per vedere due spettacoli in realtà, che sono praticamente in contemporanea, sono quasi uno rivale dell'altro, ma sono accomunati dal fatto che i due testi teatrali sono scritti dallo stesso autore, Gianni Guardigli, che è con noi in studio.
Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno.
Dunque, due spettacoli che sono in scena proprio in questo momento, dal 15 al 20 ottobre al Teatro Arcobaleno Maria Stunata, dal 16 al 20 ottobre al Teatro Vascello Malia. Partiamo proprio da quest'ultimo titolo, Malia, che è in prima assoluta. È un testo che gioca un po', no, su questa parola, Malia, che significa tante cose in realtà.
Sì, innanzitutto la prima cosa che mi viene in mente, che mi venne in mente quando decisi questo titolo, è il titolo di una bellissima romanza di Francesco Paolo Tosti che parla d'amore, come le romanze dell'epoca. Poi, siccome la protagonista di questa pièce si chiama Maria, è la dizione praticamente cinese questa è una sarta che insegna a cucire a una cinese e quindi la cinese la chiama Malia. E la terza motivazione per cui il titolo è stato scelto in questo modo è che questa sarta è una fan scatenata di Mal dei Primitives, un idolo dei vinili degli anni 60 praticamente. È tutto un incastro fra queste motivazioni, però in realtà c'è una grande metafora dietro naturalmente, e a poco nel corso della vita di questa persona, nei piccoli episodi della vita di questa persona, comincia a vedere un parallelismo con la vita appunto di Maria di Nazareth. Quindi è andare a cercare un po' l'anima delle origini della nostra civiltà, insomma, nella vita di una umile.
Sì, appunto, come la protagonista di questo testo. Anche l'altra protagonista, quella invece dello spettacolo in scena al Teatro Arcobaleno, si chiama Maria, anche lei. E anche lei ha Maria Stunata, ma in realtà anche lì c'è un ascendente nobilissimo.
Esatto. Che sarebbe Maria Stuarda invece, per cui è un'altra Maria, una lotta di potere fra due regine che nella classicità di Schiller si contendevano il regno. Nella mia storia si contendono diciamo l'essere leader nel campo delle cantanti neomelodiche napoletane e quindi rapporti con la camorra eccetera eccetera, e trascinare un classico proprio nel fango praticamente. Però trascinare un classico nel fango e sorridere, anzi ridere, perché si ride molto, per fare una riflessione amara sulla realtà di oggi, in cui purtroppo, io dico nel nostro paese, ma probabilmente non solo nel nostro paese in particolare, la meritocrazia non ha più un significato. E quindi il mondo dell'arte, il mondo del musical, il mondo del teatro di un certo tipo, legato alle conoscenze, e alle conoscenze di bassissimo livello, ovviamente.
Certo, stupisce il fatto che due tuoi testi siano in scena contemporaneamente in due teatri diversi a Roma, tutto sommato anche per pochi giorni. Anche questo forse è un po' un problema del teatro italiano.
Eh sì, sono le stranezze appunto degli incastri delle stagioni. Entrare in un cartellone ufficiale è difficilissimo, riuscire a gestirlo con una logica è impossibile, allora ambedue gli spettacoli avrebbero dovuto avere altri momenti della stagione, però purtroppo nel gergo di noi teatranti si dice i buchi dei teatri, nel senso i buchi di programmazione. Mm-hmm. E c'è stata questa strana coincidenza in cui si sono trovati nella stessa settimana in due teatri diversi in parallelo. Spero che non sia una cosa che porta problemi, ma spero che sia una cosa che porti qualcosa di positivo, però non si sa, questo non si sa.
Lo vedremo certamente.
Entrambi... Se non altro è un confronto fra due stili. Cioè, l'autore sono io, però gli stili sono veramente diversi, per cui è anche una sorta di gioco che può fare il pubblico.
Sì, sì, sì. Entrambi i testi sono stati diretti da due registe donne.
Sì.
Ida Bassignano ha diretto Malia,
sì.
Mentre Yolanda Salvato è la
sì.
regista di Maria Stunata. Qual è il tuo rapporto con chi mette in scena i tuoi testi? Sei un autore molto presente durante le prove? Come ti...
Io sono un autore molto presente prima delle prove, nel senso che si parla molto e si discute, cioè ci si confronta e si crea un disegno. Chiaro, io nel momento in cui affido un mio testo a un regista mi affido veramente, quindi, però chiaro che, ma anche spesso viene dalla necessità del regista stesso, insomma, dover parlare con me, confrontarci, eccetera. Dopo sono molto democratico, per cui cerco di essere anche molto discreto, sono presente alle prove laddove viene richiesta la mia presenza. Io non mi sono mai presentato, mai nella mia vita, proprio in 25 anni di onorata carriera non mi sono mai presentato alle prove non invitato. E quindi cerco di collaborare nel rispetto delle professionalità altrui. È chiaro, non è il caso di questi due spettacoli, perché ho avuto un ottimo rapporto sia con Ida Bassignano che con Yolanda Salvato. In passato è successo anche che, insomma, non abbia praticamente riconosciuto i miei lavori, però sai, può succedere quando ci sono delle interpretazioni che, come posso dire, diventano quasi polemiche con quello che è stato...
Sì, vanno contro il testo.
Che vanno quasi... ecco, non volevo dire questo, però in effetti
beh,
sì.
Spesso lo si dice, no?
Sì,
non
sì.
Si capisce perché sia stato scelto quel
esatto,
testo.
Esatto, esatto. E a me in passato è anche successo. Per fortuna sono anni che non succede più. Addirittura, voglio dire, è successo che ho fatto io la regia dei miei testi qualche volta. Io non la faccio molto volentieri, però perché io non mi sento un regista, mi sento un autore, per cui preferisco che ci sia un regista che faccia la regia dei miei testi. Però anche quando l'ho fatta io, a volte ho cambiato in corso d'opera appunto determinate cose del testo, o ho fatto tagli drastici, eccetera. Questo è rispettabilissimo ed è quasi necessario, non dico sempre, ma a volte è brutto quando non si capisce minimamente il senso del lavoro, allora quello diventa veramente controproducente, secondo me. A quel punto meglio scegliere un altro testo.
Certo. Vogliamo ricordare anche le interpreti di questi,
sì.
di questi testi. In Maria Stunata ci sono Franca Abate Giovanni e Valentina Persia, appunto
sì.
questo testo in scena all'Arcobaleno ispirato a Maria Stuarda, mentre invece in Malia al Teatro Vascello, per la regia di Ida Bassignano, ci sono Stefania Felicioli e Elisabetta Piccolomini.
Sì.
Grazie allora Gianni Guardigli di
grazie.
Essere stato in nostra compagnia, e fino al 20 ottobre appunto entrambi gli spettacoli sono in scena qui a Roma.
Grazie, grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.